Modem.
Das Freihandelsabkommen mit China ist für den Standort Schweiz.
L'accordo di libero scambio con la Cina è per la Svizzera il più importante trattato da quello siglato con l'Unione Europea nel 1972.
Seit unserem Abkommen mit der EU im Jahre 1972.
Cependant, au dire du nouveau gouvernement, le système de rééducation par le travail devrait être réformé. En outre, le nouveau droit de la procédure pénale, entré en vigueur en 2013, a permis de réaliser quelques progrès. Par exemple, les aveux forcés ne sont plus admis comme moyen de preuve et l'accès des défenseurs à leur mandant a été facilité. Les nouveaux dirigeants chinois ont montré à plusieurs reprises qu'ils étaient conscients des défis à relever dans le domaine des droits de l'homme. Ainsi, le renforcement de l'état de droit et la lutte contre la corruption sont clairement placés par les autorités chinoises au centre des priorités.
Buongiorno a tutti voi che ci state seguendo dalla redazione di Modem. Alice Pedrazzini è alla regia del programma, Mattias Kiefer alla regia tecnica e Bettina Müller al microfono. Le voci che avete sentito sono quelle del dibattito parlamentare del 2013 sull'accordo di libero scambio con la Cina. Sono passati pochi anni, ma nel frattempo molte cose sono cambiate. Non c'è stato il cambiamento del sistema politico cinese attraverso l'apertura al commercio internazionale. La Cina è diventata sì campionessa mondiale nell'innovazione tecnologica, battendo anche gli Stati Uniti sull'internet di quinta generazione. Ha un'economia solida che continua a crescere nonostante il Covid-19, ma allo stesso tempo è diventata ancora più repressiva all'interno e in politica estera è passata alle rappresaglie economiche nei confronti di chi la critica. E ne ha fatto le spese l'Australia, ad esempio, quest'anno, che si è trovata con un blocco su molte esportazioni per aver sollecitato un'inchiesta indipendente sulla gestione del Covid-19 da parte della Cina. E l'ha pagata cara, dai 2 ai 3 miliardi di perdite commerciali si calcolano per l'Australia. E poi c'è la guerra commerciale con gli Stati Uniti. Quindi ci chiediamo qual è il rischio per i paesi come la Svizzera di finire schiacciati dagli interessi contrapposti delle due grandi potenze, qual è il margine di manovra per un paese come la Svizzera e infine i diritti umani. Si possono davvero considerare un capitolo a parte, staccato dagli affari? La settimana scorsa ne abbiamo parlato con tecnici informatici, operatori telefonici. Questa volta, oggi, ne parliamo con politici e cerchie economiche. E saluto Alessandra Gianella della Camera di Commercio Svizzera-Cina. Buongiorno.
Buongiorno.
È qui in studio con me al Medienzentrum di Berna. Ci sono Jon Pult, consigliere nazionale del Partito Socialista, e Marco Chiesa, consigliere agli Stati, membro della Commissione Affari Esteri. Buongiorno a tutti voi.
Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno anche ai radioascoltatori.
Alessandra Gianella, dall'Osservatorio della Camera di Commercio Svizzera-Cina, cosa ci può dire? Le aziende svizzere che operano in Cina stanno già avvertendo gli effetti della guerra commerciale, delle sanzioni, o tutto intanto va avanti come prima?
È chiaro che questa guerra commerciale, che è iniziata da un po' di tempo, ha degli effetti comunque su tutto il mondo. È importante ricordare che comunque il nostro paese, la Svizzera, è l'unico dell'Europa continentale che dispone di un vasto accordo di libero scambio con la Cina, quindi le nostre imprese svizzere hanno un grande vantaggio rispetto alla concorrenza, per esempio, dell'Unione Europea o degli Stati Uniti.
Sì.
E ricordo che le imprese svizzere occupano circa 180.000 persone in Cina e sul territorio noi abbiamo tra le 850 e le 1.000 imprese svizzere, quindi comunque un numero importante.
Certo, importante, ma appunto avvertono già dei cambiamenti oppure alcune aziende le abbiamo contattate e ci hanno detto assolutamente non sentiamo nessunissimo cambiamento?
Ma per il momento la situazione è ancora abbastanza sotto controllo. È chiaro che ci sono delle preoccupazioni perché, come abbiamo visto, ci sono dei cambiamenti che possono essere repentini in questa guerra commerciale, quindi da un giorno all'altro ci sono delle situazioni che cambiano, però per il momento la situazione, diciamo, che è ancora abbastanza sotto controllo.
Jon Pult, partiamo da un caso concreto. Gli Stati Uniti hanno messo sotto sanzione il loro più importante rivale e competitore tecnologico, Huawei, azienda numero uno al mondo nella tecnologia 5G, primo produttore di telefonini a livello mondiale. A seguito di queste sanzioni americane, il Regno Unito, l'Australia, la Nuova Zelanda, in parte anche la Francia, hanno bandito Huawei dai loro paesi. Secondo lei la Svizzera dovrebbe fare la stessa cosa?
Io direi che la Svizzera soprattutto dovrebbe porsi veramente il quesito, perché se parliamo di Huawei e soprattutto, diciamo, delle attività sulle infrastrutture di Huawei, non ho un problema se Huawei vende dei telefonini in Svizzera, però se parliamo, diciamo, della rete 5G di Huawei, c'è un grosso tema anche di sicurezza per la Svizzera, perché sappiamo bene che Huawei è una multinazionale, ma è domiciliata in Cina. Sappiamo benissimo che, anche se non è in possesso diretto dello Stato cinese, ma diciamo i legami col Partito Comunista Cinese sono molto molto forti, e l'idea per me di dare in mano a questa azienda la nostra rete, che sarà la rete più importante del futuro, che sarà molto di più che una rete solo per telefonare o andare in internet sul telefonino, ma ci sarà l'Internet of Things, vuole dire ci sarà proprio i processi industriali, i processi medicinici, il traffico, tutto ciò in qualche modo sarà dipendente da questa rete. Dare in mano questa rete a Huawei, secondo me, è un grosso rischio, e finora il dibattito politico in Svizzera, proprio anche sul 5G, si è stato fatto su tutt'altre cose, secondo me molto meno importante che quella della sicurezza del nostro paese, delle nostre infrastrutture digitali del futuro.
Ecco, la Svizzera ha scelto la diversificazione, ci sono tre operatori diversi sullo sviluppo della rete 5G, c'è anche Ericsson, c'è anche Nokia, ma naturalmente per legge in Cina qualunque azienda in futuro dovrebbe comunque collaborare con il governo se questo è richiesto. Marco Chiesa, le sanzioni americane obbligano ad una scelta di campo. Donald Trump lo ha detto chiaramente: chi vuole fare affari con noi non può fare affari con Huawei. Ma Huawei è ben presente in Svizzera, si sono investiti miliardi in infrastrutture Huawei. Chi vuole una Svizzera libera e indipendente in una situazione del genere cosa fa?
Ma vede, questo era un po' il senso anche fra l'altro della mozione che ho depositato, perché credo che anche questo dibattito che oggi facciamo è anche un po' il figlio di alcuni sviluppi, quelli commerciali, la guerra evidentemente a livello economico fra gli Stati Uniti e la Cina, e anche dei piccoli atti parlamentari che smuovono un pochettino le sensibilità. In questo senso il Consiglio degli Stati proprio ieri ha votato una mia mozione che richiede di fare una riflessione proprio su questi temi, perché ci troviamo confrontati con un duopolio in questo momento. Dopo la caduta dell'Unione Sovietica nel 1991 si sono creati due grossi fronti, uno quello della Cina e l'altro quello degli Stati Uniti, ed è vero che si confrontano non certo in maniera molto amichevole, e in mezzo a questa discussione, a questo sviluppo, si crea il fatto a sapere una Svizzera che vuole essere indipendente, che vuole cercare di mantenere la sua sovranità, può permettersi in alcuni ambiti strategici di perdere le redini del controllo? Secondo me no, non è così. La risposta evidentemente da parte mia è no, ma perché ritengo che in molti campi dove ci sono in essere degli interessi nazionali, beh, questi devono rimanere in capo agli svizzeri e alle aziende svizzere.
Vediamo qual è il margine di manovra per tutto ciò. Lo abbiamo chiesto anche a un economista dell'Università di Zurigo, Mattias Hoffmann, che è professore di commercio e finanza internazionale all'Università di Zurigo. E partiamo dall'accordo commerciale della Svizzera con la Cina, e gli abbiamo chiesto quali benefici ha portato questo accordo di libero scambio. Sentiamo.
Ich denke, es wurde ja damals sehr begrüßt von der schweizerischen Wirtschaft und wurde auch sehr...
L'accordo di libero scambio è stato accolto molto bene dall'economia svizzera, che l'aveva sostenuto fortemente. Tuttavia, occorre non perdere di vista il fatto che questo accordo è un accordo molto parziale. Noi economisti la chiamiamo shallow integration e racchiude il commercio di beni e la riduzione delle barriere doganali. Oggi l'economia moderna ha invece molto a che fare con il commercio nel settore dei servizi, con le possibilità di investimenti diretti in un paese, con la protezione della proprietà intellettuale e tutto ciò, in questo accordo di libero scambio, ha un ruolo secondario. Non è sorprendente che sia così, considerato che altri paesi massimi come l'Europa hanno le stesse difficoltà. Da un punto di vista economico ed aziendale, comunque, l'abbattimento delle barriere doganali è positivo. Le aziende svizzere di alcuni settori hanno risparmiato milioni di dazi doganali. È un fatto positivo, ma è solo una parte della faccenda.
Insofern ist das eine gute Sache, aber es ist natürlich auch nur ein kleiner Teil über das.
Sarà possibile per le aziende svizzere sottrarsi alla logica della guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti e continuare a percorrere una propria via di mezzo?
Sehr schwierig. Sehr schwierig. Ich glaube, wir haben es zunehmend mit einer Blockbildung zu tun.
Difficile dire, siamo confrontati con una crescente formazione di blocchi come durante la guerra fredda a metà degli anni 60. C'è rispetto ad allora una differenza decisiva. Il blocco sovietico e quello occidentale non erano così strettamente interconnessi come lo sono oggi Cina ed il resto del mondo. Se consideriamo anche le sfere di influenza tecnologica, sarà difficilissimo trovare una via di mezzo fra le due potenze e, non è una buona notizia per la Svizzera, sarà più dura per i paesi più piccoli. Vediamo come spesso gli americani ricorrano all'arma delle sanzioni economiche con effetto negli stati terzi. Chi insomma continua a fare affari con i paesi nel suo mirino diventa lui stesso un criminale secondo il diritto americano. Pensiamo all'Iran ed è quello che sta succedendo con alcune aziende tecnologiche come Huawei. Sarà sempre più difficile posizionarsi in modo indipendente per le società svizzere e quelle europee. E qui il grande nodo che comprende le catene di fornitura, vulnerabili in questa escalation, soprattutto nel settore tecnologico. È ingenuo pensare che le aziende svizzere non saranno toccate da questa situazione. Dall'alto ci sarà un'enorme pressione politica. Gli americani diranno: non collaboreremo più con quei paesi che utilizzano quelle infrastrutture, non forniremo più informazioni di intelligence. E l'America resta pur sempre un mercato troppo grande e importante per potersi permettere di ignorare le sanzioni di Washington.
Jeder, der mit denen Geschäfte macht, darf mit uns keine machen. Und dazu ist Amerika dann immer noch ein viel zu großer Markt, als dass man das dann ignorieren kann.
Occorre aspettare l'esito delle presidenziali americane?
Non credo che cambierebbe qualcosa. È una visione europea quella di credere che se Trump non venisse rieletto si sgonfierebbe la rivalità dei sistemi. Nel frattempo il divario si è ulteriormente allargato nelle questioni democratiche. I toni diventerebbero forse più concilianti, ma l'atteggiamento degli americani rimarrebbe comunque duro nella sostanza anche con Biden come presidente. La Cina è il loro rivale sistemico e la domanda ora è come la gestiamo.
Abbiamo China mittlerweile als un systemischen Rival erkannt und die Frage ist, wie geht man damit um?
E questo era Matthias Hoffmann. Alessandra Gianella, lo abbiamo sentito, la valutazione degli accordi di libero scambio con la Cina e della Svizzera. Hoffmann dice benefici sì, però è un accordo parziale. Altre persone fanno notare che il volume di scambio con la Cina è comunque minore rispetto a quello con, non so, il Baden-Württemberg e la Baviera o la Lombardia, quindi non bisogna neanche esagerarne la portata. Voi della Camera di Commercio Svizzera-Cina, come la vedete? Rispetto a quanto diceva ad esempio Schneider-Hammann in apertura, è un accordo cruciale per la Svizzera. Alla luce dell'evoluzione di questi ultimi anni, è ancora così?
Certo, assolutamente lo è, perché come dicevo ci dà un vantaggio rispetto ad altri paesi che non l'hanno ancora. È un accordo recente, prevede un'applicazione graduale di questi sgravi sui dazi doganali che è basata su 15 anni. Quindi è vero che ad oggi non è ancora pienamente entrato in vigore, perché per alcune tipologie di merci i dazi sono ridotti di quasi la metà, ma c'è ancora una progressione. Soprattutto si vedono i vantaggi nell'industria meccanica, nel settore del medtech e dell'orologiero, che sono quelli che ad oggi sfruttano maggiormente questo accordo. Questo accordo però prevede anche una parte che riguarda la protezione della proprietà intellettuale, che questo è un discorso fondamentale. Si diceva prima, Cina, Stati Uniti, noi siamo nel mezzo. Ricordiamo che entrambi questi paesi fanno parte dei paesi prioritari per la strategia di politica estera della Svizzera. È chiaro che gli Stati Uniti culturalmente sono forse più vicini a noi. Inoltre ricordo che Google ha festeggiato recentemente i 15 anni di presenza in Svizzera, una presenza molto importante. D'altra parte la Cina per noi è un partner importantissimo, abbiamo delle relazioni che quest'anno festeggiano i 70 anni di relazioni bilaterali e quindi sono anni di relazioni su cui veramente si torna spesso con un'evoluzione anche del punto di vista sia economico ma anche del settore della formazione e della ricerca. Quindi questo accordo è e rimane un accordo fondamentale per il nostro paese.
Marco Chiesa, lei appunto ha chiesto in questa mozione di analizzare bene gli effetti di questi accordi di libero scambio. E lei cosa si aspetta? Che venga rimesso in discussione l'accordo di libero scambio con la Cina?
No, francamente non mi aspetto questo, però mi aspetto di poter capire la Svizzera come si comporterà in un prossimo futuro, anche se la situazione è comunque mutevole, perché a prescindere, sono d'accordo col professore quando dice che verosimilmente non cambierà nulla anche qualora gli Stati Uniti decidessero di eleggere un altro presidente. È vero, c'è un rivale sistemico per gli Stati Uniti e questo è la Cina, in mezzo c'è l'Unione Europea che però non ha nessun impatto rispetto a queste dinamiche, in effetti è la grande assente di tutto questo discorso. Il duopolio noi dobbiamo riuscire a gestirlo, ma rischiamo di essere un vaso di coccio in mezzo ai due vasi di ferro. È vero che la Svizzera ha sempre avuto delle capacità, posso dire magari superiori anche ad altri, grazie alla sua neutralità, al suo approccio proprio alla nostra natura di poter comunicare e colloquiare anche con realtà molto diverse e molto distanti da noi. Però questo non lo si può fare semplicemente decidendo una strategia contingente, bisogna capire un po' bene dove si vuole andare. Questo era il senso della mozione e questo è il senso di poter capire come noi possiamo, come svizzeri, mantenere con entrambi i partner, cosa difficilissima evidentemente, delle relazioni comunque amichevoli e commerciali in maniera tale di poter accrescere il benessere del nostro paese.
Jan Pult, professor Hoffmann dice però il margine per questo, per una via individuale, diventa sempre più stretto e a un certo punto ci sarà una scelta molto difficile da fare, perché in mezzo ci sono investimenti già fatti da buttare a mare, ci saranno grosse rinunce da fare, ma bisognerà fare una scelta di campo e non sarà più possibile trovare una propria via. Lei è d'accordo con questo?
Penso anch'io che è un po' naif credere che si può rimanere tra questi due blocchi e non decidere niente, perché purtroppo, e non è per niente una cosa positiva, ma a meno magari a livello della guerra commerciale, che sì, può essere grave economicamente, ma io non la vedo molto difficoltosa, però la cosa veramente pericolosa è questa guerra fredda tecnologica che ha cominciato. E, diciamo, il futuro si gioca sulle tecnologie e lì anch'io non vedo un ritorno indietro. E lì sì, ci sarà da fare una scelta di campo, ma io non sono per niente d'accordo né di scegliere il campo americano, gli Stati Uniti che culturalmente per me sono in un declino, né coi cinesi che secondo me sono veramente anche un pericolo per tutti i valori democratici di Stato di diritto, ma noi dobbiamo fare la scelta di campo europea. L'Europa, io non sono d'accordo che non c'è, naturalmente l'Europa non è muscolosa, non ha finora ancora una vocazione geopolitica, non ha un proprio esercito, non è un terzo blocco di potere classico, però è pur sempre il più grande mercato interno del mondo e ha un altro approccio sulle questioni cruciali come per esempio la tecnologia, la digitalizzazione, l'intelligenza artificiale. Si prova in Europa con mille difficoltà a creare anche un'alternativa a questa idea di usare la tecnologia solo come di mezzo di potere o dico dell'impero cinese o dell'impero americano, ed è quella la strada su cui anche la Svizzera deve andare. Non dobbiamo fare un discorso se la Svizzera deve entrare nell'Unione Europea, ma dobbiamo far parte di questa idea di dire: noi siamo forti grazie anche ai nostri valori e non ci lasciamo mettere né, diciamo, nel campo americano né nel campo cinese. Questo la Svizzera la può solo fare se si solidarizza e se collabora fortemente con i vicini europei.
Però a livello di sviluppo tecnologico ci sono delle realtà di fatto,
esatto.
Cioè che non si può prescindere al momento, sembra, né dal mercato americano e anche difficilmente da quello cinese, perché a livello di sviluppo tecnologico su molte cose sono molto ma molto più avanzate.
Questo
anche
è vero, però
a livello di produzione.
Questo è vero, e questo è anche uno dei più grossi problemi che ha l'Europa, però si stanno muovendo le acque. È vero che in Europa sta nascendo una consapevolezza di questo problema, e poi è vero, da una parte c'è lo sviluppo tecnologico, ma dall'altra parte c'è l'idea di regolamentare il mondo digitale per la protezione delle persone. E per esempio, faccio un esempio, le regole europee dell'Unione Europea sulla protezione della privacy sono lo standard d'oro del mondo. E lo stato della California, dove c'è Google e tutti, ha preso più o meno il framework delle regole europee, le ha prese per sé per tutelare i propri cittadini dai rischi dei multi tecnologici, sia quelli che sono domiciliati in California sia di quelli cinesi. E un'ultima parola sulle tecnologie infrastrutturali: l'Europa c'ha un'opzione, ed è per quello che il 5G è un tema così importante. Proprio su quella ci sono delle soluzioni europee, si chiamano Ericsson e si chiamano Nokia, ed è per quello che secondo me partire da provare a avere una certa indipendenza geopolitica sulle infrastrutture, essere sulle infrastrutture tecnologiche né dipendenti dagli Stati Uniti troppo né troppo dipendenti dai cinesi, secondo me è un buon inizio per mantenere questa via europea che è anche la via Svizzera.
Certo, però sia Ericsson che Nokia sono presenti col 5G anche in Svizzera, ma sono più indietro rispetto a Huawei. Marco Chiesa, effettivamente l'Unione Europea ha un po' lo stesso problema della Svizzera. C'è stato lunedì il vertice europeo con Xi Jinping e anche l'Unione Europea cerca di trovare una sua posizione, quindi non farsi ricattare e schiacciare dalle sanzioni americane contro i propri interessi, contro gli investimenti già fatti. D'altro canto non vuole buttarsi nelle braccia dei cinesi. Lì la Svizzera non ha senso che segua anche questa stessa via. È molto difficile, scusi, diceva Hoffman, per un paese piccolo. Più piccolo il paese è, più difficile è farsi sentire tra questi due blocchi.
Ma è chiaro che è così, ma io interpreto la Svizzera evidentemente come un paese all'interno di un continente, il continente europeo. Poi posso criticare invece altri costrutti, che sono dei costrutti che sono stati assemblati, ma probabilmente e fanno fatica, questo caso è lampante, fanno fatica a prendere delle posizioni, perché anche loro, malgrado si trovino con un mercato di 500 milioni di persone rispetto alla potenza economica degli Stati Uniti e un miliardo e 300 milioni di persone che abitano in Cina, non si trovano a mal partito. Quindi quando la Svizzera può e potrà riuscire ad entrare in una dinamica di continente europeo, beh, per me questa è la strada che dobbiamo imboccare. Non so se questa corrente di continentale europea debba poter basarsi su un attore che è l'Unione Europea, che ha dimostrato delle grandissime fragilità, anche perché assemblare diverse nazioni con diversi tipi di interessi, perché poi al di là dell'Unione Europea le nazioni stesse che la compongono hanno più o meno dei rapporti stretti, dei legami, delle
con
questioni
con la Cina,
ma certo.
E
ma
quindi, questo è un grosso problema.
Ma certo.
Aggiungiamo un elemento in più ancora, perché abbiamo rivolto alcune domande su questi temi all'ambasciatore degli Stati Uniti in Svizzera, Edward McMullen, e ci ha risposto per iscritto. La traduzione delle risposte è di Alice Pedrazzini. Prima domanda all'ambasciatore McMullen: considera problematiche le strette relazioni commerciali tra la Svizzera e la Cina?
McMullen ha risposto che le aziende svizzere sono tra le più innovative al mondo e conoscono l'importanza di proteggersi da un eventuale danno economico, e quindi sì, sono in grado di limitare la loro esposizione finanziaria.
Ecco, e se la Svizzera dovesse proseguire come ora con le sue strette relazioni con la Cina, incorrerebbe in un rischio a livello di sicurezza?
Qui ha detto di essere sicuro che la Svizzera troverà la strada giusta nelle sue relazioni con la Cina e ha anche aggiunto che la Svizzera e gli Stati Uniti condividono comunque dei forti valori democratici e sosterranno quindi sempre il diritto della Svizzera di difendere la propria sovranità e anche la propria sicurezza. E questo è il fondamento del loro forte e lungo rapporto bilaterale.
Parole della diplomazia, Jon Pult, come legge le parole dell'ambasciatore americano?
Vabbè, naturalmente questa è la classica lingua diplomatica, però la prima risposta alla fin fine è una specie di ricatto. Dice, se fosse una persona, non fosse un diplomatico, dice: se voi svizzeri non state attenti a fare troppo commercio o avere dei legami troppo forti coi cinesi, noi Stati Uniti ve la faremo contare, pagare dura. Ed è per quello questo che sta dicendo con questo, ed è anche quello che gli Stati Uniti fanno con tutti. Per me, che sia chiaro, io trovo che gli Stati Uniti stanno facendo l'attuale, direi così, l'attuale amministrazione americana ha veramente esasperato questa concorrenza che c'era già prima in modo anche molto stupido. Spesso Trump non ha capito niente, lui ha partito con questa battaglia sui dazi, la guerra commerciale, perché pensava di andare a vincere qualche voto, qualche consenso negli Stati Uniti. Poi ha capito, mentre faceva questo, che la vera concorrenza è sul livello tecnologico e lì se la giocano veramente, però con questa, diciamo, politica muscolosa degli Stati Uniti dobbiamo stare attenti, ma allo stesso tempo dobbiamo stare attenti con quello che fanno i cinesi, ed è per quello che abbiamo bisogno di degli alleati. I nostri alleati sono i nostri vicini.
Ecco perché anche la Cina ci ha messo la sua parte, certo. Anche lei ha fatto sanzioni, ha fatto una politica estremamente muscolosa, ma esatto. Marco Chiesa, il consigliere federale Cassis, ha annunciato all'inizio d'agosto un cambio di strategia nei confronti della Cina. Questa nuova strategia verrà presentata a fine anno. Lei si aspetta una vera svolta oppure dei piccoli correttivi?
Io mi aspetto dei piccoli correttivi e sarebbe anche giusto che fossero dei piccoli correttivi, perché in verità noi quello che è il prossimo futuro non possiamo ancora dirlo oggi, dobbiamo seguire le contingenze giorno per giorno, perché delle situazioni possono anche svilupparsi non solo in maniera negativa ma anche in maniera positiva. È chiaro che si confrontano non solamente due colossi a livello di popolazione, a livello di economia, ma proprio sono delle filosofie diverse, sono delle identità diverse, sono dei valori diversi e non sono particolarmente conciliabili. Da una parte c'è una democrazia che si è sviluppata nel corso degli anni, sto parlando degli Stati Uniti, dall'altra parte c'è tutto un altro sistema di condurre un paese, di condurre 1,4 miliardi di persone. Io credo che la Svizzera oggi farebbe bene ad attendere, a cercare di capire come deve posizionarsi e a far valere tutte quelle che sono le sue caratteristiche di paese neutrale, di paese che può dialogare con tutti. L'abbiamo fatto anche in altri contesti, non solamente di guerra economica, ma proprio di conflitti proprio bellici. E sotto questo punto di vista abbiamo maturato anche non solo una tradizione, ma anche un certo tipo di competenza. Lo so che sto cercando di rendere la cosa semplice, non sarà semplice, e in effetti questa mozione che domanda al Consiglio federale di tracciare una qualche linea per il prossimo futuro, testimonia la difficoltà di affrontare questo tema, però non voglio vedere sempre tutto nero. Cambiano dei presidenti, cambiano delle amministrazioni, non cambieranno probabilmente le due filosofie dei paesi, però noi siamo in grado di poterci convivere.
Alessandra Gianella, effettivamente è quello che la Svizzera sta facendo, no? Sta un po' attendendo, sta un po' aspettando, anche su Huawei, anche sul 5G, sta un po' vedendo cosa stanno facendo gli altri, prenderà le sue decisioni, ma questo prospettato cambio di strategia nei confronti della Cina vi innervosisce?
Ma siamo in attesa appunto di leggere questa strategia. È chiaro che in questo, diciamo, triangolo la Svizzera sta guardando cosa succede. Ricordo che la Cina è il terzo partner commerciale in assoluto dopo Stati Uniti e dopo Unione Europea e Stati Uniti. Diceva prima l'ambasciatore, il problema è che la Cina chiaramente ha fatto sentire la sua forza a livello tecnologico, ma inoltre ricordo che dà molto fastidio in generale anche la questione espansionistica, perché la Cina da anni è attiva con investimenti in Africa, nello Sri Lanka, in Grecia. E chiaramente anche, diciamo, questo sviluppo strategico mette in difficoltà e spaventa probabilmente un po' anche gli Stati Uniti. E dal punto di vista della diplomazia sappiamo che con Trump c'è stato un cambio di rotta, perché ha, diciamo, un po' rotto gli schemi diplomatici, è andato allo scontro duro, cosa che sicuramente alla Cina, per il tipo di cultura che ha, non va molto giù, perché il fatto di essere attaccati pubblicamente in modo diretto per una questione anche un po' di perdere la faccia sicuramente non viene apprezzato. Quindi questo modo proprio di muro contro muro non ha sicuramente semplificato le cose.
La Cina però ha dimostrato di essere perfettamente in grado di rispondere colpo su colpo in queste cose. Anche lei ha avviato delle campagne veramente molto aggressive, anche a livello di comunicazione ha cambiato completamente tono. Ricordiamo durante il Covid l'ambasciatore cinese in Francia che diceva che gli infermieri scappano a casa e non vogliono curare i malati, o che vengono selezionati in Francia degli anziani per quelli che devono morire. Insomma, sono state delle operazioni di comunicazione mai viste finora. C'è questo cambio nel tono della Cina. Oggi c'è chi vuole ripensare le catene di approvvigionamento, perché ci siamo accorti durante il lockdown che c'è una dipendenza nei confronti della Cina, una vulnerabilità, e in certi settori si stanno ripensando. C'è chi vuole evitare di finire una situazione come l'Australia, ma quindi per fare affari con la Cina ed evitare ritorsioni bisogna evitare di criticarla, è così?
No, non è questo, è il modo in cui la si critica. Ricordo che noi come Svizzera abbiamo un canale privilegiato proprio anche grazie a questo accordo. Per esempio, noi da quasi 30 anni siamo uno dei primi stati occidentali ad avere un dialogo in materia di diritti umani con la Cina. Questo è un canale dove la Svizzera può affrontare apertamente in maniera critica la situazione e segnalare anche quello che non va. E questo rispetto ad altri paesi per noi è un vantaggio.
Però Alessandra Gianella, abbiamo visto che la situazione dei diritti umani in Cina, specialmente in quest'anno, è veramente degradata, e sembrano un po' ingenue le parole che si sentivano del dibattito nella copertina sonora, quando si diceva ma ci stanno dando delle garanzie, è stato riconosciuto che bisogna andare in questa direzione. Da parte cinese non sembra che le cose stiano andando davvero così, e su questo vorrei sentire anche gli altri due interlocutori. Marco Chiesa, insomma, sorveglianza di massa, campi di lavori forzati, di rieducazione, sterilizzazioni forzate. Il consigliere federale Cassis ha detto nella sua intervista al Sonntagsblick: la Svizzera ha avuto a lungo l'atteggiamento prima facciamo affari e poi ci occupiamo della moralità, citando Bertolt Brecht, zuerst die Fresse, dann die Moral. Adesso dobbiamo cambiare. Possiamo continuare a fare affari senza pensare ai diritti umani, o considerandolo un capitolo completamente a parte?
No, domanda difficilissima, perché evidentemente le due cose dovrebbero andare assieme, ma non saremo noi come Svizzera che riusciremo a far cambiare un certo tipo di impostazione a questo paese. Non abbiamo il peso, non abbiamo la forza, ma lo stiamo discutendo ancora questa mattina, probabilmente non ce l'ha nessuno la forza, e sarà un movimento interno alla Cina che potrà portare dei cambiamenti. Sono le loro sensibilità, sono le loro maniere di fare, l'hanno sempre fatto, sono cresciuti e si sono sviluppati in questa maniera. Non vuol dire che questi siano dei valori a cui noi non dobbiamo guardare. Certo che a cui noi dobbiamo tendere verso queste impostazioni, che sono delle impostazioni culturali fondamentalmente europee. Quindi il capitale che potrebbe portare la Svizzera nei suoi dialoghi, nella sua costruzione dei rapporti con la Cina è riuscire a fare passare determinati messaggi. Poi a oggi nessuno, né le organizzazioni multinazionali né le superpotenze come gli Stati Uniti o delle pseudo superpotenze come l'Europa è mai riuscita a far cambiare questa sensibilità e anche questa permalosità, mi permetta questo termine, della Cina. Quindi non mi farei delle illusioni che un paese di 8 milioni di persone possa moralizzare un continente, il continente cinese.
E quindi continuiamo a considerarli due ambiti separati?
Su cui bisogna lavorare entrambi.
Yonpult, ci sono dei passi concreti che si possono fare per cambiare le cose, per far pesare di più la questione dei diritti umani, metterla in relazione anche agli affari economici? Un suo collega di partito, Carlo Sommaruga, ad esempio, ha depositato una mozione che chiede delle menzioni particolari per evitare che si importino merci frutto di lavoro forzate, ad esempio. Queste cose, secondo lei, hanno senso?
Assolutamente hanno senso, ma io voglio tornare sulla questione di fondo di analisi che diceva prima lei, prima che ha risposto il collega Chiesa. Abbiamo sbagliato tutti, dobbiamo essere sinceri, abbiamo sbagliato tutti. L'idea, o quasi tutti, l'idea che la gran parte dell'establishment politico, economico, sia in Svizzera ma sia in Europa, negli Stati Uniti, ha avuto per gli ultimi 30 anni in confronto alla Cina, che era lo slogan in tedesco Wandel durch Handel, cambiamento tramite il commercio, è fallito al 100%. Abbiamo visto ancora il 2013 nel Parlamento svizzero come i parlamentari, anche il consigliere federale, pensavano che fare questo accordo di libero commercio possa essere un aiuto a uno sviluppo, a un cambiamento più democratico, a rafforzare i diritti umani in Cina. Non ha funzionato per niente. La situazione della repressione contro i diritti umani in Cina oggi è molto peggio che 10 anni fa, molto peggio che 10 anni fa. Ricordo la situazione degli Uiguri, che è una cosa, non abbiamo tutte le informazioni esatte, proprio perché in Cina non è possibile avere le informazioni esatte, ma se è vera solo la metà di quello che sentiamo, cosa succede con gli Uiguri, è una cosa assolutamente inaccettabile. Abbiamo visto tutti cosa è successo a Hong Kong con una repressione spaventosa, vediamo la voce forte che sta facendo la Cina con Taiwan, vediamo com'è espansiva la Cina dappertutto dove può esserlo. Queste sono realtà e le realtà dimostrano che questa idea che si possa fare solo commercio, guardare agli interessi economici e che in qualche modo poi direttamente si migliora la situazione anche politica dei diritti delle persone in Cina, non funziona. Ed è proprio per questo che bisogna cambiare strategia. Io credo che bisogna cambiare strategia da una posizione terza, che deve essere la posizione europea di cui la Svizzera deve far parte.
Alessandra Gianella, siamo davvero in conclusione, una sua ultima parola finale.
Ma è chiaro che la piccola Svizzera da sola non può risolvere i problemi. La Svizzera può però fare la sua parte, come detto, a questo incontro annuale che riguarda la situazione dei diritti umani, dove può affrontare i problemi. D'altra parte c'è anche tutta la questione multilaterale, quindi anche insieme agli altri paesi è un discorso che sicuramente va affrontato ed è importante. Però io ci penserei bene prima di buttare all'aria tutto quello che è stato costruito in 70 anni di relazioni, dove noi abbiamo veramente un posto privilegiato dove ci possiamo sedere al tavolo e discutere. Sarebbe veramente peccato buttare all'aria tutto questo quando invece c'è la possibilità di affrontare le cose apertamente.
Scusi signora Gianelli, nessuno vuole buttare all'aria tutto. Io sono d'accordissimo che le nostre relazioni diplomatiche, se possibile, dobbiamo continuarle a averle bene. Però cosa non è possibile è che facciamo la fine della Svezia. Io non so se lei ha seguito. In Svezia c'è stato un dibattito interno svedese sulla situazione dei diritti dell'uomo in Cina. Cosa legittimissima in un paese liberale, un stato di diritto e una democrazia come la Svezia. Adesso noi per motivi economici non possiamo più porci le questioni dei diritti dell'uomo e fare anche un dibattito pubblico su tutto questo. E quello è il problema. Noi dobbiamo avere delle relazioni solide, diplomatiche con la Cina, ma non dobbiamo nemmeno svendere i nostri valori. E i nostri valori sono quelli di poter parlare in trasparenza e libertà anche dei diritti dell'uomo e dirlo chiaro e tondo. E finora si vede che i cinesi, il governo cinese negli ultimi anni sta diventando molto aggressivo con chi fa questo. E questo sarà un problema. Per quello io ho visto ero contento di vedere che il ministro Cassis ha cambiato un po' retorica e strategia.
Grazie per essere stati con noi. Un saluto al nostro pubblico. Modem torna domani.